le favole sono belle se tu le segni come favole, nel senso che sono provvisorie, no? Le favole è un come se, come diceva Kurt Vonnegut, citazione. Oh, oh, oh. È bello il come se, cioè nella serie che le favole era un mondo come se tu fai finta che di essere Cappuccetto Rosso, fai finta di essere la Sirenetta, però nessuno dice che è la verità, mentre adesso le favole brutte ce le raccontano come verità e non c'è più il gusto del come se. Il bambino le prende per verità le favole che gli raccontano?
Oh, che bella domanda! Per verità, intanto secondo me una bella differenza tra il pensiero unico e le favole o le fiabe è che fiabe e favole sono fatte per pensare, per far pensare. La differenza rispetto a quello che sta accadendo oggi è che invece molta dell'informazione è fatta apposta per far non pensare.
Esattamente.
Questa è la grande differenza, per cui io penso che rispetto al bambino la cosa bella è che c'è sempre qualcuno che le racconta le fiabe e quindi credo, immagino, perché una delle cose bellissime di tutta la psicologia dell'età evolutiva, della psicologia dei bambini è che naturalmente non è scritta da nessun bambino, è scritta sempre da qualche adulto, no? Questa è un'altra cosa che trovo molto affascinante e terribile allo stesso tempo, ma non possiamo far diverso. Per cui quello che possiamo immaginare, che io posso immaginare, va nella direzione di pensare che la fiaba o la favola sia innanzitutto raccontata da qualcuno, per cui il come il bambino la vive, se per esempio più in termini realistici oppure se riesca a mantenere un aspetto più allegorico e via dicendo, dipende anche molto da chi e come gli racconta questa fiaba. Però l'impressione, almeno pensando sia ai miei figli per certi aspetti, sia ai bambini con cui, soprattutto in passato, perché adesso io lavoro meno con i bambini, però in passato invece quando il Rebaudengo era diciamo un centro di psicologia, non c'era ancora l'università e tutto quanto, lavoravamo tanto con l'età evolutiva, di bambini ne abbiamo visti tanti. E allora questa esperienza, per esempio, di psicodramma tramite le fiabe, e anche con bambini piuttosto piccoli, quindi parliamo scuole elementari, ma parliamo anche proprio di prima e seconda elementare, avevamo la sensazione che loro sapessero benissimo che la fiaba è una fiaba, quindi che non è vera, però veniva fuori quella faccenda così interessante, ben descritta da Winnicott, proprio del gioco. E allora la fiaba è vivibile, pensabile, raccontabile, ci possiamo entrare dentro proprio perché non è vera. Quindi essendoci un lupo che in realtà non è lupo vero, è proprio per questa ragione che posso entrare nella fiaba e vivermi la narrazione del lupo, perché non è vero. Ma attenzione però, perché non è proprio completamente non vero. È il gioco transizionale, il gioco su cui si basa il test proiettivo, è il gioco. Il gioco è gioco nel senso che, essendo gioco, non è realtà, non è completamente realtà, quindi lo posso giocare. Ma non è una roba completamente diversa dalla realtà, ed è per questo che serve. Allora io penso che la magia delle fiabe stia lì.
Non sono completamente convinto che le persone adulte a cui racconti delle fiabe cognitivamente si rendano conto che Dumbo esiste nella loro fantasia e nel racconto. Ma secondo me è una sbirciatina di fuori dalla finestra per vedere se casomai non ci sia un elefante con le ali, la vanno a dare. Perlomeno io ho visto nella mia esperienza di studio che comunque il dubbio che i rettiliani possano un domani essere scoperti resta, e mentre il bambino paradossalmente secondo me è più convinto che si tratti di una favola, L'adulto spesse volte, secondo me, si lascia il dubbio che possa esserci una porzione di realtà. Non so che ne pensate voi, ma se no non si spiegherebbe perché, che so, l'esperimento che è stato fatto negli anni 30 da non mi ricordo più quel famoso scrittore, che alla radio, esatto, che alla radio annunciò l'arrivo degli extraterrestri nella città di New York, Hemingway mi pare, arrivato ad un certo punto dovette disdire ufficialmente la notizia perché la gente cominciava a fuggire e fare ressa con le automobili per scappare dalla city. Per cui a mio avviso il bambino ha una visione più chiara del fatto che sia una parvenza di realtà, l'adulto no, anche perché come mai allora tutti questi anziani vengono metodicamente truffati dal tizio che si presenta come esattore della banca, piuttosto che malgrado tutti e ovunque dicano no, state attenti che questi ve la raccontano soave eccetera, no. L'altro giorno è capitato a una delle mie, mi ha telefonato la figlia disperata di questa ottantenne brillantissima che ha consegnato le chiavi della cassaforte a un delinquente che si era presentato per verificare le onde elettromagnetiche dell'oro che interferivano con il microonde, cioè che francamente non ci sta da nessuna parte, per cui anche questa è una favola.
Sa più di una fregatura che di una favola, però.
Ennio... Dicevo, le favole però sono fatte anche per insegnare, no?
Beh, però c'è una bella differenza tra fiaba e fregatura,
Sì, certamente.
Cioè, è quello che dicevo, anche il chi racconta, vuol anche dire che intento c'è nel raccontare la fiaba o nello strutturarla. E allora quello che per esempio adesso diceva Ennio, ad esempio la fiaba che prova a insegnare qualcosa, a trasmettere qualcosa, allora quella non è una fiaba fatta per fregarti.
Tu non lo sai, tu leggi la fiaba, tu ascolti la fiaba. Ed è una fiaba magnifica perché l'oro può interferire con le onde elettromagnetiche che potrebbero chissà mai far cadere l'impalcatura della ristrutturazione del palazzo. A mio avviso proprio perché la caratteristica della fiaba, che comunque ti fa passare un messaggio qualsiasi, la cui etica o il cui scopo dipende giustamente da chi è che te la racconta.
E quindi adesso non possiamo esimerci dal tentare di cogliere le caratteristiche della fiaba, Antonello.
Noi quotidianamente raccontiamo molte fiabe ai nostri pazienti, no? E gliele raccontiamo per che cosa? Gliele raccontiamo per educarli, per istruirli, per rassicurarli, per farli reagire e quindi magari raccontiamo delle favole ironiche, sarcastiche. La fiaba come mezzo educativo.
Però allora forse qui occorre precisare che non stiamo parlando di fiabe nel senso che raccontiamo balle ai pazienti, no?
Però dipende dagli ingredienti. Quello che volevo sottolineare è che comunque la struttura del racconto, la struttura della modalità è sempre uguale, può cambiare lo scopo e il contenuto.
Proviamo a analizzare meglio per chi ci ascolta la struttura.
La struttura parte sempre da un almeno da un elemento fondamentale che è quello che chi racconta, quindi la credibilità di chi racconta, e in fondo il primo migliore imbonitore è il genitore, no?
Sì, in effetti però c'è un'altra variante al discorso del della fabulazione, della fiaba, ed è il fatto che la fiaba ti insegna a immaginare, no? Che è una cosa che non mi piace tanto questa dire facciamo sempre di più, sempre di meno, eccetera, eccetera. Però di fatto siamo un po' handicappati dal punto di vista immaginativo, anche perché l'immaginazione ci viene sempre proposta da qualcun altro, e qualcun altro che immagina per noi e noi guardiamo il film, per intenderci, no? Ci schiacciamo davanti alla televisione e lì noi siamo spettatori, però non facciamo nessuno sforzo immaginativo. Il libro è già diverso, però è una cosa che si frequenta sempre meno, anche quella, o comunque c'è la tendenza a frequentare dei libri che in qualche modo fanno già parte del nostro bagaglio di immaginario, no? Noi siamo per i gialli e tante volte andiamo a ritrovare in quello che leggiamo altre cose che abbiamo visto alla tele o abbiamo letto in altri libri, quindi preimmaginate, mentre la fiaba intesa come immaginazione creativa, e quindi partendo da zero, partendo anche dai tuoi simboli interni, da una dimensione di immaginario che è autonoma, non presa in prestito da altre vicende, che siano esse reali oppure televisive o altro, ecco, ma proprio una costruzione della storia che vivi nel tuo mondo immaginario interno. In questo caso si potrebbe anche parlare di fiabe terapeutiche, nel senso che se l'immaginazione ti porta ad esempio a percepire delle realtà diverse che magari tu interpreti o comunque concettualizzi in una maniera tradizionale, ma il tuo inconscio no, il tuo inconscio diventa generativo, rimette a posto delle cose, ne apre delle altre e così via. C'è quasi, come dire, un bisogno di, come si dice, quando uno è stato ad esempio allettato, poi gli fanno la
fisioterapia,
come hai detto Antonello?
La riabilitazione.
Abbiamo bisogno di essere riabilitati all'immaginazione. E quindi bellissimo. Di fatto, però la gente, brutto termine, però spesso non c'è voglia di questo, ecco, c'è voglia che tu mi fai vedere una cosa, no? Non mi fare questo sforzo, ma perché devo fare uno sforzo per una cosa che non c'è, quando invece i burloni di turno, invece quelle sono immaginazioni reali, ecco. Ce le ho già belle pronte, perché devo andare a fare la fatica di agitare questo inconscio che poi mi crea dei turbamenti, no? Il perturbante. E questo perturbante ci piace sempre di meno. Il bambino invece le va a cercare i turbamenti, gli piace che tu gli parli del dinosauro, cose del genere, anche se fa paura, ma in realtà non è un caso che tutto sommato le fiabe per i bambini spesso siano piene di cose paurose che però eccitano, che vivacizzano rispetto alla monodimensionalità del reale.
Al di là dell'aspetto ipnosi, che sicuramente credo che voi potreste testimoniare è collegato molto a quello che stiamo dicendo, a me vengono in mente degli esempi importanti, come la collega Alba Marcoli, non so se l'avete mai sentita nominare, è stata una collega milanese che ha lavorato moltissimo attraverso le fiabe, quindi incontri di gruppo, attraverso le fiabe anche con adulti. Ne sono nati dei libri bellissimi, Il bambino arrabbiato, Il bambino nascosto, Il bambino perduto e ritrovato, dei libri veramente, veramente belli, tutti nati da esperienze di gruppo con adulti, per lo più non soltanto, anche con madri e via discorrendo, credo anche con bambini, però dove la fiaba è proprio utilizzata a scopo terapeutico. Non possiamo dimenticarci tutta la tradizione junghiana, cioè tutta la tradizione junghiana da questo punto di vista. La Von Franz ha scritto delle cose interessantissime sulle fiabe. Quindi penso che sia veramente un discorso molto 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 bello e interessante, anche molto molto interessante quello che diceva Ennio, cioè quanta disponibilità c'è oggi rispetto a lasciarsi coinvolgere da qualcosa di simile alla fiaba nel momento in cui questa mi impegna, nel momento in cui questo mi impegna. Questo è un tema veramente importante.
Assolutamente, ma d'altronde se analizziamo un momentino il sistema, dobbiamo dire che noi siamo bersagliati da informazioni. Le informazioni che il nostro cervello deve elaborare vengono semplicemente archiviate, ma non rese in qualche maniera, ecco, diciamo cognitivizzate, perché alla porta ci sono altre informazioni che aspettano. Alla fine noi ci stiamo trascinando, a mio avviso, in un mondo di informazione che per sua stessa definizione riempie tutta la RAM. Di conseguenza, non avendo più spazio immaginativo o non avendo più possibilità di autogestirci lo spazio immaginativo, inevitabilmente il nostro sogno scivola verso quantomeno un sogno preconfezionato. Il cinema, il libro, quelle poche cose che si riescono a leggere e quant'altro. Ma perché non abbiamo neanche la forza, a mio avviso, di staccarci dal sistema. Io ho notato, per esempio, la differenza, e lo dicevamo con Ennio qualche mese fa in pieno lockdown, di quanto questo lockdown da un certo punto di vista ci abbia fatto bene. Perché è vero che l'informazione era monotematica, ma è altrettanto vero che quando hai solo un'informazione da elaborare, sia pure in tutti quegli aspetti e tutte le altre cose, hai molto tempo libero. E il molto tempo libero c'è chi l'ha impegnato a leggere, c'è chi ha suonato la chitarra, c'è come il sottoscritto che ha ripreso in mano, sempre parlando di musica, le musiche barocche, e poi le ha rielaborate sulla chitarra classica, o dei calli che non me li ricordavo più sulle dita dei tempi dell'adolescenza, ma che peraltro hanno, almeno per quel che riguarda me, fatto a riassaporare la capacità immaginativa. Perché quando tu ascolti un brano che non sia preconfezionato, ma soprattutto un brano di classica, di sinfonica o di barocca, beh, allora lì tu hai solamente un filo centrale, tutto il resto te lo immagini tu e lo elabori tu. E per quel che mi riguarda è stata un'esperienza notevole che sto ancora portando avanti adesso nei momenti liberi. Per cui se volessimo lanciare un messaggio in questo momento potrebbe essere: chiudete la porta alle informazioni, ma chiudetela bene, e incominciate a rielaborare dentro i vostri spazi.
Sì, infatti se ci dovessimo collegare un po' all'attuale, quello che stai dicendo, Antonello Casca Pennello, perché il fatto è che c'è qui e ora, no? Che noi cancelliamo perché siamo sempre proiettati a come era prima e come potrà essere dopo, in quanto derivazione di come era prima. Mentre tu stai dicendo, nel qui e ora io mi guardo attorno, le cose che ho, tiro fuori la chitarra, il mio barocco, la trama conduttrice, ma il resto è immaginario che si genera attorno.
parte dalla capacità di innanzitutto di accettare il qui e ora, non solo di accettarlo come rinuncia, diciamo così, ma proprio come ricchezza. E poi dentro questa ricchezza scoprire che nel qui e ora sei in grado di scoprire delle cose e di immaginarle diversamente rispetto alle abitudini. Mentre l'immaginario, che noi pensiamo all'immaginario, che poi sono le paure e i desideri, no? Non fanno riferimento alla possibilità, intanto all'accettare e al cogliere la ricchezza di quello che hai, ma solo a una variante in più o in meno di quello che tu ti sei rappresentato essere le uniche possibilità che ti offre la vita, le uniche possibilità che ti offre il mondo, che però sono tram tram sostanzialmente. Ed è questo che è impoverente, mentre noi finisce per essere una profezia che si autoavvera poi alla fine, perché noi non siamo più creativi e reattivi. A proposito di immaginario e di fiabe, no? C'è anche un discorso che con gli oggetti immaginari il bambino che è in noi ci parla, ed è bello la possibilità di parlare col lupo, tra virgolette, no? o con chi deve essere, mentre noi abbiamo silenzio da questo punto di vista. Noi interloquiamo solo con le informazioni e solo con le discussioni sull'immaginario che qualcuno chiama realtà, ma che di fatto è abbastanza monodimensionale. Mentre